Capitolo 24. Irremovibile. Parte prima. Dopo lunghi tentennamenti, Scolpito di Legno decide di farsi curare perché una vecchia tensione alla bocca dello stomaco si fa via via più insistente, arrivando a togliergli il fiato. Però la sua dovizia ripetitiva è tale da togliere il fiato a me. Con minime variazioni di espressività e infiniti esempi di situazioni che risultano poi sovrapponibili, descrive il come, il quando e il quanto del disturbo che lo assale. Sembra un onesto boscaiolo che, instancabile e avvezzo alle difficoltà, non si scomporrebbe neanche a descrivere che l'altro ieri un tronco lo ha schiacciato a terra, frantumandogli una gamba per 4 ore prima che i compagni riuscissero a liberarlo. Anche lineamenti e comportamento suggeriscono la stessa determinazione, asciutto ma forte, spalle squadrate anche se non erculee, camminata di chi tira dritto senza la minima deviazione o un qualsivoglia guizzo di creatività, sguardo che non arretra di un millimetro mentre ti conferma che è così e non si discute perché è così. E nel suo inquadramento semplificato della realtà, non fatica a sciorinare una serie di considerazioni che di solito gli umani non esprimono senza indugio al proprio medico, almeno non in prima battuta. È insoddisfatto del rapporto con la compagna, perché questa troppo frequentemente si caccia in banali guai esistenziali e lui regolarmente le toglie le castagne dal fuoco. Che si tratti di comprare una nuova pentola o di organizzare meglio il proprio lavoro burocratico, lei si agita in maniera inconcludente, incapace di scegliere, fino a quando lui non prende una decisione al posto suo, che lei sistematicamente accetta, ma subendola come una imposizione autoritaria. Riconosce che dovrebbe ricoprirla di infinite rassicurazioni verbali per placare la sua ansia, ma, asciutto montanaro quale sembra, può trascorrere ore intere senza proferire parole o suoni. Un bel pasticcio, non c'è che dire. Credo che anche a me si serrerebbe qualcosa nel torace se avessi al mio fianco la sua fragilina. Emergono altri problemi fisici, anche di una certa importanza, una rigidità dolorosa tra collo e spalla sinistra, alcuni episodi di sciatica e di dolore al ginocchio, sempre dallo stesso lato. Iniziamo con l'abituale approccio corporeo al quale si sottopone senza indugio, pienamente convinto della sua validità. Tutto è fisico, deve essere fisico, quindi attraverso il fisico tutto si deve risolvere. Prima sorpresa. La manipolazione miofasciale, di solito foriera di un immediato, anche se blando, benessere, non sortisce nessun risultato favorevole. Anzi, nei 3 giorni successivi gli provoca un torcicollo a lui sconosciuto e gli riaccende una gragnuola di pizzicori e bruciorini e punture di spillo in tutta la metà sinistra, che si conferma il suo lato più compromesso, del tronco, disturbo che già gli veniva in passato. Beh, non è automaticamente una brutta notizia, perché sta comunque a indicare che l'organismo ha ricevuto un messaggio e ha reagito, sia pure non nel verso che auspicavamo, ha riprodotto un vecchio sintomo, forse a significare il percorso a ritroso di cui abbiamo già parlato, e si è lasciato andare a nuove, pur sgradevoli, sensazioni. Ci sono tutte le premesse perché a breve cominci a succedere qualcosa di costruttivo. Questo, nel suo meccanicismo, è un argomento convincente, né, peraltro, si aspettava che dopo la prima seduta potessero accadere chissà quali miracoli. Ad ogni buon conto, al secondo appuntamento decido di praticare un leggero massaggio connettivale, partendo dalla considerazione che i doloretti a bruciore sono spia di una perturbazione neurovegetativa e che questo tipo di massaggio è un potente regolatore del sistema nervoso autonomo. Capitolo 24, parte seconda. Inoltre, impostiamo la semplice fase dei sospiri, prima parte in assoluto dell'esercizio posturale a terra. Si tratta di sbuffare senza fatica, nulla di più, e anche le persone anziane o particolarmente rigide trovano questa parte del lavoro facile e piacevole. Lui no. Dopo infinite rispiegazioni della tecnica e suoi verbosissimi commenti speculativi circa il motivo per cui a suo parere non può funzionare così, ottiene alla meglio un soffio volontario interrotto da più di un singhiozzo e corredato da una spasmodica tensione alle spalle. Ci riaggiorniamo all'incontro successivo, con il mio invito a non praticare se non si sente più che sicuro. Già, l'esercizio ventilatorio va considerato un medicinale e come tale da usare con cautela. Se praticato male è tutt'altro che innocuo. Ma questa volta la passa liscia. Forse perché ha ascoltato il suggerimento di non insistere in caso di dubbio e anche perché il massaggio connettivale un qualche risultato sembra averlo sortito. Torna senza nuovi malanni e desideroso di approfondire il metodo. Anche scolpito, come già si diceva degli altri adulti, è incapace di gestire bene il proprio basamento gluteo. La sua struttura suggerisce una piramide rovesciata, dove alle spalle ben presenti corrisponde un bacino veramente piccolo e dotato di una massa glutea al limite dell'inconsistente. Il sedere pare superfluo perché l'intero tronco sembra reggersi grazie ad uno sforzo quasi titanico delle cosce, costituite da una muscolatura magra ma possente. In effetti è un buon camminatore, anche in montagna per diletto, e non si era mai chiesto, perché come tutti non l'aveva mai notato, che diamine ci stessero a fare le chiappe, visto che non le adopera affatto. Di nuovo ci viene in soccorso il suo razionalismo. Se una cosa c'è, vuol dire che serve, sentenzia. E accetta di starsi a sentire per capire come ha fatto a tagliare fuori dalla percezione e dall'uso una parte così rilevante di sé. Beh, mi complimento con me stesso, un bel progresso in sole due sedute. Ma cantare vittoria, a maggior ragione se prematuramente, è sciocco oltre che inelegante. Trascorrono altre sedute, nel corso delle quali devo pazientare non poco per lasciargli esprimere, con la sua monotona verbosità, concetti razionalistici non pertinenti al nostro lavoro e ritagliarmi un minimo spazio finale che serva a trasmettergli un messaggio sensato. Intanto ripiovono i sintomi già noti. Sembra che il massaggio connettivale abbia esaurito la sua potenzialità correttiva, o meglio, che l'organismo tenacemente ancorato ai propri schemi si sia ripreso tutto il potere di gestione senza più lasciarsi fuorviare da un segnale esterno. C'è un gran bisogno di non smuovere nulla, di mantenere lo status quo per quanto sofferente sia. E la specifica sofferenza del respiro trova una conferma nell'incavatura dello sterno, proprio là dove lui si sente mancare il fiato, come se tutto il suo corpo avesse deciso da tempo immemorabile di togliere spazio alla libera circolazione di aria e quindi alla libertà più largamente intesa. Le lingue parlate di tutto il mondo sono piene di espressioni relative all'aria ben circolante come emblema della libertà di agire, essere, pensare. Ciononostante, il lavoro posturale ha un moto di progressione. Il sospiro a terra è meno sconvolgente rispetto all'inizio e la fase di contrazione glutea si rivela fattibile, anche se per attivare quei fragili muscoli lui deve coinvolgere tutta la coscia in un bizzarro sollevamento del bacino. Capitolo 24, parte terza. Queste piccole conquiste gli offrono lo spunto per intuire che forse è proprio vero quanto io gli ripeto dall'inizio: il corpo è la spia dei suoi conflitti esistenziali. E lui, anche se li vorrebbe ricondurre al raziocinio, se c'è un problema lo si affronta e lo si risolve come un compito di matematica, deve ammettere che i conflitti ci sono. Tutto si impernia ancora sul rapporto con Fragilina, e a quello io sistematicamente torno, ma nella speranza per il momento non ancora dichiarata di fare breccia più in profondità. La definizione più essenziale che sa dare del loro rapporto è freddo. riesco a fargli arrivare il concetto che la personalità dipendente di lei continuerà ad aggrapparglisi addosso fino a quando riceverà dei segnali di sostegno, per quanto spazientito, alla propria incapacità pratica, cioè fino a quando potrà permettersi di non crescere, perché tanto lui sarà sempre lì a cambiarle il pannolino. Comprende chiaramente questa dinamica e la condivide. Riflette che un figlio forse migliorerebbe le cose, però lei non ne vuole proprio sapere e anche lui è incerto, ma soprattutto accenna, seppure con mezze parole, la sua verbosità razionale questa volta non gli offre più supporto, alla paura che Fragilina si allontani se lui diventa rigoroso. Eccoci arrivati al tema di fondo, invero comune alla più parte degli umani, la paura abbandonica, che spiega bene l'inconsistenza glutea e l'incavatura sternale. Ma il concetto così palese a me non può essere immediatamente trasferito a lui, perché anche oggi il tempo della seduta è trascorso in lunghissime e verbosissime descrizioni e in ogni caso verità così radicali vanno assimilate poco alla volta. E anche il lettore ha diritto a un approfondimento teorico. Si diceva che lo scarso accudimento nei primi mesi e anni di vita porta a una difficoltà di equilibrio in posizione eretta, come se il bambino, attraverso la sua postura, volesse lanciare una richiesta di maggiore sostentamento. In questi casi la massa glutea non si plasma con la dovuta tonicità e non regge adeguatamente la colonna lombare. Se la sofferenza perdura e si fa accorata, anche lo sterno partecipa al quadro nel tentativo di togliere spazio al cuore affinché non batta così forte da rendere angosciosa la vita cosciente di quel povero corpicino. Il conflitto, cioè, si trasferisce nell'automatismo somatico. L'inconscio comincia a esistere autonomamente attraverso la memoria corporea. Le spalle squadrate, atipiche in una corporatura orale, suggeriscono un disperato tentativo di tenersi su dall'alto, visto che le fondamenta sono inconsistenti, e verosimilmente derivano da un modello culturale di maschio forte e insensibile che ben sopporta queste futili manchevolezze. Con garbo ritorno pertanto sull'argomento nelle sedute successive, dove lui può ancora fare sfoggio di molti e molto razionali distinguo. Ma alla fine arriva a un concetto solo in parte fuorviante. Più che la paura di essere da lei abbandonato, lo spinge a continuare così la paura di constatare il fallimento del suo ideale di vita coniugale armoniosa. Capitolo 24, parte quarta. Ci giunge in soccorso la Gestalt, con gli adeguati preamboli più lunghi e cerimoniosi del solito, ma come si fa? E poi è anche morta! E a cosa serve? Lo convinco a portare simbolicamente la propria madre sulla sedia accanto e a entrare in una qualche comunicazione con lei. Non riesce a guardarla né a parlarle per un peso alla base del collo, favorito dall'impressionante incassamento delle spalle che automaticamente ha prodotto. Vado in soccorso della sua difficoltà, mi siedo più vicino, ma non sulla sedia della madre. La finzione scenica va simbolicamente mantenuta. Non posso correre il rischio che il suo inconscio, sempliciotto e infantile come quello di tutti, confonda le figure mia e della madre. E benevolmente gli chiedo cosa ricorda della sua famiglia di origine. Guarda caso, anche i genitori fra loro erano piuttosto freddi. Un altro soggetto a questo punto, avendo colto la sfacciata similitudine fra la situazione parentale e quella contemporanea, sarebbe scoppiato in lacrime di sconforto, ma scolpito no, resta imperturbabile a chiedersi che cosa c'entri Fragilina con il suo passato remoto. Negare l'evidenza è una caratteristica di tutti i soggetti profondamente in conflitto. Non sono pertanto spazientito. Al contrario, mi invade una grande commozione per il suo dolore così profondo e nascosto. Ma anch'io devo nascondere, se adesso gliela mostrassi, ne sarebbe solamente sconcertato, non ne ricaverebbe nulla di buono per sé. Come tante altre volte, inghiotto il rospo e gli chiedo di starsi a sentire nei prossimi giorni per cogliere le eventuali reazioni fisiche. Torna dicendomi che non è cambiato nulla. Con molta pazienza, però, riesco a fargli sentire che ha le spalle visibilmente affaticate dallo scoraggiamento di vedere ancora una volta il suo ideale filosofico di relazione coniugale frustrato dalle intemperanze di Fragilina. La neuralterapia, che decido a questo punto di praticare sulle cicatrici chirurgiche addominali e sullo sterno incavato, mi dà il tempo per descrivergli ancora una volta, con parole e similitudini diverse, il quadro del suo soffrire. Lo sterno risucchiato, gli dico, suggerisce la difficoltà affettiva e relazionale sperimentata nell'infanzia, e da questo ex bambino deriva un adulto che non riesce ad avere con la propria compagna, seppure per colpa di lei, una reale intesa e intimità. Nel corso ormai lungo delle nostre sedute ha imparato a tacere ogni tanto e a lasciare entrare i concetti senza subito controbattere con l'abituale razionalismo. È una buona notizia che oggi prenda atto delle mie osservazioni e se le porti a casa, come dice lui stesso. Dopo una settimana mi racconta di essersi sentito meno stufo del solito, più volenteroso e disponibile nei confronti di Fragilina. Bene, gongolo di nuovo fra me e me. Le spalle sono molto meno incassate, glielo faccio notare. Ma secondo lui non c'è nessun collegamento fra il fatto fisico e la maggiore disponibilità. E io, concentrandomi sul prosieguo del lavoro posturale, di nuovo inghiotto il gongolamento che un attimo prima mi ero concesso. Capitolo 24, parte quinta. Ricompare poi un doloretto gluteo a sinistra, facente parte del quadro già noto, ma forse in questo momento indicativo del fatto che l'organismo non si è mai dato un basamento solido. Sono io a pronunciare queste parole, a tratti meravigliandomi da solo per la costanza con cui tento di fargli arrivare messaggi profondi. Lui, di suo, è sempre scettico e preferisce la rude manipolazione di Furter sulla zona dolorante, che peraltro sortisce invariabilmente un buon risultato. A seguito di nuove recriminazioni coniugali, ritorniamo sul tema di Fragilina che, attraverso il suo smarrimento pratico, chiede perentoriamente aiuto e al tempo stesso se ne mostra insofferente. Ascolta, senza farla propria, la mia supposizione che lei rifiuti i suoi messaggi anche perché logorata dalla sua incalzante verbosità. Ma a mia volta lo incalzo. Quanto si doveva sforzare da bambino per far giungere alla poco comunicativa madre un qualsivoglia messaggio? Quasi soccombo alla sua reazione. Ma io non ho ricordi della mia infanzia. Con tutte le mie forze rilancio e riesco a strappargli la confessione che, sì, è vero, molto presto aveva rinunciato a dialogare con la madre perché tanto lei non ascoltava mai. Uff, il quadro è così sfacciatamente chiaro che fatico a trattenere la voglia di schiaffeggiarlo per fargli entrare nella zucca il messaggio che in nessun altro modo vuole recepire. Gli propongo invece un ennesimo tentativo di collegamento esperienziale. La prima volta che Fragilina giocherà il perverso gioco della dipendenza, lui si asterrà dal trovare per lei la soluzione, la reprimerà dentro di sé, cercando di sentire se l'effetto provato sarà simile alla frustrazione del bambino e anche dell'adolescente e poi del giovane di fronte alla madre sorda a qualunque messaggio. Boh, ci proverà. Non è stato del tutto inutile il mio sforzo supremo. È vero, l'esperimento non l'ha fatto, ma la volta dopo ammette che effettivamente per lui la comunicazione profonda è difficile con chi che sia. Anche sul lavoro con i pochi, ovvio, amici, nelle poche, ovvio, storie sentimentali precedenti. Ma, povero me, con Fragilina no! Con lei ha voluto superare la difficoltà e purtroppo si è scontrato con l'incomunicabilità affettiva di lei. È colpa sua, cioè. Mi tratto molto bene con lui, sono molto comprensivo delle mie oggettive, titaniche difficoltà di fronte alla sua impenetrabile muraglia difensiva. Mi prendo in terapia per non rischiare di entrare in competizione con lui, dimostrandogli finalmente che il maschio dominante sono io, che lui deve cedere di fronte alla mia scienza e conoscenza. Tutti questi impulsi sono biologici e io non sono così sano di mente da averli definitivamente trascesi. Ma realizzo che me la sto cavando egregiamente. Gli offro delle oneste opportunità. Se si può permettere di recepirle, allora il cambiamento può avvenire. E in caso contrario, non essendo io il nuovo messia, saprò ritirarmi a contemplare la mia umanissima fallibilità. Capitolo 24, parte sesta. Di fatto il mio paziente lavoro smuove qualcosina. Di lì a breve è lui stesso a rendersi conto di non aver sviluppato la componente affettiva dell'esistenza. Concepisce la relazione sentimentale come intellettiva e sessuale, ma non di cuore. E sente, finalmente, che questo è un limite. E così, dopo qualche altra seduta, intuisce come possibile il parallelismo fra la relazione di scolpito bambino con la mamma e di scolpito adulto con Fragilina. Si sta dando da fare per parlare un po' di più sia in casa che fuori, e la forzatura che si impone per uscire dalla sua condizione orsesca, la definizione è sua, non lo disturba affatto. Il lavoro posturale prosegue fino al movimento del passo e lo aiuta a comprendere la mancanza di tono gluteo e la sua compensazione di spalle. Si sente più tranquillo, ma il miglioramento delle ultime settimane viene attribuito soltanto a Fragilina, che non lo ha più tormentato, anziché a un cambiamento interno a lui stesso. Infatti, non appena lei gli ripropone il suo malessere, eccolo di nuovo arrabbiato e compresso. Il dato favorevole è che adesso può permettersi di riconoscerne le caratteristiche corporee: mani, spalle, collo e mandibole sono serrati. Gli propongo allora la ovvia considerazione che il corpo mostra il bisogno di proteggersi. Lui capisce e condivide, ma non riesce a fare la considerazione immediatamente successiva che, se c'è bisogno di protezione, allora vuol dire che da qualche parte c'è paura. Mi rendo conto che il lettore possa sentirsi autorizzato a crederlo autenticamente stupido. Una tale pervicacia si dovrebbe spiegare soltanto in quel modo e ci risolverebbe un sacco di problemi. Mancando in lui un adeguato quoziente intellettivo, lo stupido sarei anch'io che a tutti i costi pretendo di cavar succo da una rapa. Ci si dovrebbe, cioè, rassegnare a lasciarlo soccombere sotto le sue tensioni muscolari. Tutta più consigliandogli una terapia psicofarmacologica di supporto, di contentamento. Ma scolpito tradisce un'intelligenza profonda che ha bisogno solo di qualche altro incitamento a capire. Non posso abbandonarlo al suo dolore. E non rientra nemmeno nella particolare categoria psichica dei cosiddetti borderline, soggetti al confine fra nevrosi e psicosi, molto difficili da contattare se non sul piano verbale e intellettivo, perché l'approccio corporeo lui se lo concede e ben sopporta anche le manipolazioni energiche. È soltanto un povero nevrotico come tutti, ma molto più sofferente della media e di conseguenza più bisognoso di difendersi. Anche l'arte visiva può venire in soccorso delle situazioni più disperate. Gli suggerisco di guardare La guerra del fuoco, bellissima pellicola, vecchia ormai di una trentina d'anni. Con la supervisione del grande antropologo Desmond Morris, la storia mostra quali erano verosimilmente le reazioni comportamentali dei nostri antenati di 30-100.000 anni addietro. a uno stimolo facevano corrispondere l'immediata risposta. Prima ancora di esprimere un concetto temporale, l'aggettivo immediato significa non mediato, senza intermediazione psichica, proprio come avviene in un bambinetto che non è ancora corrotto dalle regole della buona, sarebbe più opportuno chiamarla cattiva, educazione, non esita a mostrarsi nella sua interezza quando uno stimolo esterno lo coinvolge nel bene come nel male. Ora, Scolpito mi racconta di aver guardato il film per ben due volte, molto attentamente, ma continuando a chiedersi che cosa ci doveva trovare lì dentro, ha del tutto ignorato l'aspetto di spontaneità per cui gli avevo consigliato di visionarlo. Capitolo 24, parte settima. Prima di arrendermi alla sua perversa determinazione tutta d'un pezzo, mi resta qualche carta da giocare. Non ci siamo ancora interessati al padre, per esempio, e lo invito a portare anche lui sulla sedia calda gestaltica e a calarsi in una situazione dei suoi primi anni. Naturalmente non succede granché. Lui sa già che papà di legno è incapace di insegnare al figlioletto la comunicatività. Non c'era nessun bisogno di portarlo sulla sedia calda. Ancora una volta non mollo e lo invito a fare qualcosa di diverso da ciò che è storicamente avvenuto, cioè a rimproverare apertamente il padre per le sue manchevolezze. Ma, mi risponde, ci aveva già pensato lui stesso, però non osa farlo perché teme di aggravare la già pesante situazione, di vederlo allontanarsi ancora di più. Riemerge l'ansia abbandonica, anche sul versante maschile. Mettiamola sul teorico allora, per la prossima volta preparerà delle ipotesi di aggravamento del vostro già precario rapporto e me le illustrerà verbalmente, magari con l'ausilio di uno scritto. Chissà se qualcuno mi candiderà a una medaglia al valor civile per non aver desistito neanche in quel momento. Torna, e il compito a casa lo ha svolto più che sommariamente, senza scritti, dedicandogli pochi minuti la sera precedente la seduta e subito prima di addormentarsi. Ha solo prodotto l'immagine visiva del padre che si allontana spazialmente da lui. E non ne prova, poveretto lui, e poveretto me, la benché minima sensazione. La costanza del lavoro posturale non gli sta offrendo tutto il beneficio che ci aspetteremmo, almeno in termini di disagio corporeo, anche perché persistono importanti difficoltà di esecuzione. Nel rivedere l'esercizio del passo, mi rispiega per tre volte in pochi minuti e con pochissime variazioni lessicali una certa difficoltà ventilatoria, ma non arriva a farmi l'esplicita richiesta: aiutami a sciogliere questa difficoltà, dando per scontato che io debba invariabilmente capirlo. Colgo anche questa sfumatura e rilancio. Solo un lattante è autorizzato a dare messaggi vaghi nell'aspettativa che il genitore comprenda il suo bisogno e lo soddisfi. Un adulto che come lei si aspetta aiuto senza chiederlo sta palesemente rievocando l'indifferenza della madre ai propri bisogni. E in questo lei assomiglia proprio alla detestabile fragilina. È colpito dalla mia descrizione, come può essere colpito lui, naturalmente. Non succede granché di nuovo per altre due, tre sedute, fino a quando riesplode il disagio per la oggettiva, direi, permalosità, rancorosità della sua compagna. Ma lei ne parla, gli faccio notare, come se la relazione sentimentale fosse un oggetto, la seccatura di un elettrodomestico guasto da riparare. Dov'è il suo cuore? Questa volta non è la descrizione che gliene faccio, bensì il mio trasporto emotivo a toccarlo. Si fa pensoso mentre io mi industrio a manipolargli per l'appunto l'area pettorale, sperando di smuovere e muovere. In italiano moderno e muovere non si dice, peccato, commuovere. Sembra che non accada nulla, ma verso la fine della seduta mi dice che l'altro giorno, durante una banale arrabbiatura sul lavoro, ha forse percepito qualcosina che si, vedi caso, muoveva alla bocca dello stomaco. Sarà la volta buona? Finalmente avrò premuto il tasto giusto del suo ordinatissimo computer esistenziale? Certo, non mi lascio sfuggire l'opportunità e la rilancio per la prossima seduta. Capitolo 24, parte ottava. Subito, senza lasciargli il tempo di sciorinare le sue cerebralità, inizio a manipolare l'area addominale alta. Come sempre non accade nulla in apparenza, fino a quando non enuncia che l'impazienza, l'insofferenza, le crisette di rabbia gli provocano regolarmente un grave mal di testa. Curioso, no? Lo conosco da mesi e soltanto adesso mi rivela un aspetto così importante della sua sofferenza. Beh, è semplicemente una dimostrazione in più del suo scollegamento da se stesso. Visto che si aggrappa disperatamente alla razionalità, non fatico a esporgli i concetti che spiegano la dinamica della tensostruttura umana. Il disturbo alla bocca dello stomaco, non compensato da un adeguato calmiere gluteo, si trasmette alla muscolatura pettorale, la quale tende a richiudere anteriormente le spalle e a inclinare la testa verso il basso. Poiché la vita si svolge con lo sguardo puntato in avanti, la testa deve contrastare la caduta, innescando un controsforzo sulla muscolatura del collo direttamente responsabile della cefalea. Nel suo sguardo animato posso intuire il lavorio della mente che sta costruendo un'immagine della mia descrizione. È molto partecipe, capisce al volo, ma non riesce a ritradurre tutti questi concetti meccanici su di sé. Non li sente proprio. Infelice scolpito, la tua mente calcolatrice mi fa disperare, ma la tua ignoranza di te stesso mi rattrista. Arriva l'estate, si concedono una lunga vacanza impensabile negli anni precedenti, ma sottolinea, non dipende assolutamente dal nostro lavoro. Lui e Fragilina si sono organizzati per poter sfruttare ottimalmente il loro tempo. Ritorna dicendomi che non ha più praticato gli esercizi ed è stato forse addirittura meglio. La lunga pausa ha un po' alleggerito i conflitti coniugali, anche se la recente ripresa dei ritmi abituali inizia a suscitare un qualche malanimo. Ha pensato più volte a me chiedendosi a che cosa possa mai essere servito il nostro reciproco impegno. Non è arrabbiato per tutti i soldi inutili che ha sborsato con me, alla fin fine si dice contento di avermi conosciuto, ma non vede per quale motivo dovrebbe continuare a venire. Beh, io sono dello stesso avviso e con ossimorica triste serenità gli auguro di trovare comunque la sua strada. Che cosa non ha funzionato con lui? Era inguaribile oppure, molto più probabilmente, io non sono stato all'altezza, non ho saputo trovare il messaggio giusto per smuovere il suo macigno di coscienza. Come sarebbe andata se mi avesse concesso di tentare una terapia omeopatica, del tutto rifiutata perché nei granulini non c'è nulla, quindi non possono fare nulla? Il mio impegno con me stesso, per vivere al meglio l'unica vita disponibile di cui io abbia coscienza, mi spinge a non fermare mai la mia ricerca interiore, con il risultato che da un anno all'altro ci sono in me sempre nuovi elementi di chiarezza, sempre maggiori avvicinamenti all'ipotetico, credo irraggiungibile, equilibrio assoluto. Come dire che la perfezione non la acchiapperò mai, però non smetto di aspirarci. E allora, a distanza di qualche anno da questa storia terapeutica di sostanziale fallimento, come sarebbe oggi il mio modo di comunicare con lui? Più efficace? Farei breccia questa volta nelle sue mura inviolate? Beh, non so ancora rispondere.